Ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale Un libro per l'Europa con la musica del trombonista belga Denis Verrecken. Da qualche tempo adesso e soprattutto nelle recenti elezioni in Ungheria, Olanda, Francia, Grecia, Germania, eccetera, partiti estremisti di destra o di sinistra hanno ottenuto non solo dei buoni risultati, ma anche dei parlamentari o dei sindaci. Molti di loro difendono idee e programmi anti-europei, nazionalisti e xenofobici. Idee che pensavamo sparite nelle pattumiere della nostra storia. Eppure, molti di loro, spiegano i commentatori, hanno ottenuto tali risultati sull'onda della rabbia delle popolazioni europee che soffrano delle misure di austerità imposte per uscire dalla crisi economico-finanziaria che si svolge in Europa dal 2008. Forse è tempo di fare un sforzo di memoria sulle dittature e gli autoritarismi in Europa nel corso del XX secolo. Non solo per non dimenticare la loro produzione di efferatezze terribile, ma anche per capire meglio il perché della costruzione europea, le sue debolezze e soprattutto le sue potenzialità. E vorrei presentarvi adesso i miei due ospiti di oggi. Giuliana Laschi, professore di storia delle relazioni internazionali e cattedra Jean Monnet di storia dell'integrazione europea nella facoltà Roberto Ruffilli dell'Università di Bologna, sede di Forti. E Giuliana ha curato il libro Memoria d'Europa, riflessioni su dittature, autoritarismo, bonapartismo e svolte democratiche, pubblicato da Franco Angeli nel 2012. Il nostro secondo ospite è Antonio Tramontana, già professore di scienza delle finanze presso l'Università di Perugia e presidente del Centro Studi di Finanza Pubblica Cesare Cosciani di Roma e soprattutto autore di un libro di memoria della costruzione europea che si chiama Per una nuova Europa, premesse e prospettive per una politica economica europea, anche lui pubblicato da Franco Angeli nel 2010. E comincerai con Giuliana Laschi. Il libro che tu hai curato raggruppa saggi da storici e specialisti di scienze politiche di vari paesi europei per tessere una storia, una memoria comune europea. Qual è l'origine del vostro progetto?
L'origine del nostro progetto sta un po' in un tentativo che fino adesso insomma non conosce pari in Europa, nel senso che noi siamo tutti studiosi dell'Europa, però volevamo cercare di capire come a questa Europa si è arrivata. Di più paesi, perché siamo docenti che lavorano in un Master di European Studies che provengono da 15 paesi diversi e quindi qui c'è una parte di essi, e insieme abbiamo tentato, come non specialisti in realtà dell'autoritarismo, del fascismo, ma più di studi europei, tentare di capire i nessi che ci sono tra la fine degli autoritarismi e l'inizio del processo di integrazione europea. Quindi,
e ogni tanto dell'intrecciarsi
purtroppo dei due, oppure dell'accompagnamento, no? Nell'uscita per esempio dalle dittature, se pensiamo all'Europa meridionale. Quindi è un po' un tentativo che la Unione ha premiato, perché fa parte di un progetto europeo che adesso si è chiuso, e appunto si tratta anche un po' eroicamente, perché quando sforiamo su settori disciplinari un pochino diversi dai nostri è sempre un po' rischioso, però volevamo tentare appunto dal nostro punto di vista di ripercorrere un po' questa strada comune in Europa. Ecco.
Soprattutto che non esiste ancora un libro di storia europea.
Quella purtroppo è un'altra grandissima questione della quale parliamo molto spesso anche a Bruxelles, sono una cattedra Jean Monnet, quindi ne parliamo molto. Manca purtroppo, se ne coglie anche l'assenza, si sente che c'è qualcosa che non va, insomma un racconto un pochino più complesso, soprattutto anche di alcuni paesi d'Europa che conosciamo molto meno, quindi
Particolarmente i nuovi paesi, quelli dell'est.
Certo, ma per esempio perché qui nel nostro volume ci sono saggi che riguardano la Grecia, che riguardano il Portogallo, sono paesi che
e anche la Romania,
vicini, Romania, la Polonia, e quindi insomma il tentativo di ricomporre un po' il puzzle per intero, ecco, non soltanto nei principali paesi europei.
Una delle collaboratrici a questo libro, Ariane Landwit, che avrebbe dovuto essere con noi oggi e che ripiango molto che non ha potuto venire all'ultimo momento, ha scritto un saggio dal titolo Fascismo e antifascismo, due visioni dell'Europa a confronto. E Giuliana, perché ti sembra così importante, come tra l'altro agli altri autori di questo libro, di analizzare la visione fascista dell'Europa?
Assolutamente fondamentale, perché i fascismi europei hanno tutti in un modo o nell'altro rivendicato uno spazio europeo, poi magari se abbiamo due minuti ne parliamo anche dopo, sì. E lo hanno rivendicato con forza, però l'Europa che è nata è un'Europa che invece nasce proprio nel rifiuto dei fascismi europei e nella costruzione di un'Europa più democratica in ogni luogo d'Europa, quindi è una contrapposizione totale a questo. E sicuramente uno dei motivi che spiega, perché i motivi sono molti, la storia è complessa naturalmente, uno dei motivi che spiega perché gli europei dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno deciso di interrompere un ciclo infinito di guerre fratricide, ecco, sicuramente uno dei motivi sta anche nelle grandi dittature, quindi diciamo il rifiuto di questa perversione della politica che si era avuta nella gran parte d'Europa, naturalmente i più importanti in Italia e in Germania, i più devastanti nei nostri paesi, ma che hanno toccato tutto il continente. Quindi l'Europa che è nata dopo è un'Europa, e anche l'Unione Europea che è nata dopo è nata in realtà sulle basi di una ricostruzione catartica dell'Europa, il rifiuto totale di quel modello. Quindi questo è assolutamente importante, per questo secondo noi era importante partire da lì per capire sino in fondo quelle che sono le radici democratiche della costruzione europea.
Soprattutto che, come lo nota Antonino Tramontana, questa storia di guerre tra europei non è solo quella storia del XX secolo, è una storia che risale forse ai romani, potremmo dire. E dunque il suo libro, professore Tramontana, è una raccolta di saggi da lei scritti dal 1959 sulla costruzione europea, e dunque lei è una memoria in se stesso di questa costruzione, e parla particolarmente di costruzione economica dell'Unione Europea, ma non solo. E l'introduzione è una riflessione su base della sua esperienza sulla realtà europea attuale e su il suo futuro. E a questo proposito vorrei citare quello che scrive: è necessario che gli Stati membri mantengano anche in futuro la loro fedeltà ai grandi principi e ai valori morali sulla base dei quali l'Unione è sorta e si è sviluppata in passato, come lo ricordava Giuliana Laschi. Professor Tramontana, alla luce dei recenti eventi politici in Europa, pensa che questi grandi principi e valori morali siano a rischio?
La risposta non è molto facile. Direi che l'Europa ha sempre visto un grande contrasto fra alcuni grandi spiriti, diciamo, che hanno spinto in avanti, sollecitando l'ideale europeo. Basterà pensare a Mazzini, a Cattaneo per l'Italia, ma poi anche in Europa, a Brianda, Stresemann, Kudenov, Kalergi, e alla metà poi del secolo scorso ai veri costruttori dell'Europa, quindi a Monnet, a Schumann, Adenauer, De Gasperi, eccetera. E dall'altra parte però ci sono state queste forze, già ricordava la professoressa Laschi, queste forze nazionaliste essenzialmente, poi fascismi, nazismi, eccetera, sostanzialmente poi anti-europei, diciamo, anche se si ammantavano anche loro di qualche ideale europeo. La conclusione purtroppo è stata questa: finché hanno dominato in qualche modo gli spiriti europei, abbiamo avuto la pace, no? Nel secolo scorso, la costruzione europea, la comunità carbosiderurgica, i trattati di Roma, eccetera. Quando hanno